redigio.it e la storia continua. La lunga strada della libertà è un racconto della storia d'Italia dallo sbarco dei mille alla liberazione 1860-1945. Puntata 1, capitolo 10. Beh, in parte te l'ho già anticipato. Mussolini non era uno stupido, anzi, diplomato maestro elementare di modeste origini, il padre era un fabbro, quello che doveva diventare per più di una ventina di anni l'uomo più importante d'Italia era, posso dire la parola, una personalità curiosa, inquietante. Aveva iniziato la sua carriera politica con il Partito Socialista. Era stato per un po' in esilio in Svizzera, collaborava con il giornale Avanti, dove scriveva articoli pieni di fuoco e di passione. Per qualche tempo scrisse anche, facendoselo pagare poche lire a puntata, un romanzo che se lo leggi oggi ti viene da morire dal ridere. Mussolini aveva comunque enormi ambizioni. A un certo punto cominciò a capire dove tirava il vento. E prima che la guerra cominciasse, si mise dalla parte degli interventisti, contrariamente alla grande maggioranza del partito, a favore, cioè, dell'entrata in guerra, e per questo fu cacciato dal suo partito. Beh, a guerra finita, anche il bersagliere Mussolini tornò a vestire gli abiti borghesi, ma si accorse che le sue ambizioni erano assai più alte di una firma messo sotto un articolo del giornale. Pieno di rabbia contro i suoi ex compagni di fede politica, egli capì che molte circostanze erano favorevoli alla nascita di un nuovo movimento politico che riprendesse la polemica infuocata dell'interventismo. In un giornale che si chiamava Il Popolo d'Italia, Mussolini cominciò a soffiare sul fuoco, cercando di attizzare lo scontento dei reduci, le paure del re, le apprensioni degli industriali e dei grandi proprietari terreni per la crescente forza dei socialisti e l'esempio della rivoluzione russa, che potessero sboccare presto in un movimento rivoluzionario. E i suoi calcoli, infatti, ben presto si rivelarono giusti. Del resto, anche i cattolici stavano organizzando il loro grande partito, il Partito Popolare Italiano, per niente favorevole al nuovo ordine politico. Ma quella gente aveva torto a essere tanto impaurita? Beh, le cose non sono così semplici. Quando un paese esce da una guerra, anche se vittorioso, con centinaia di migliaia di morti, con debiti di miliardi e miliardi, con un'economia a pezzi, con milioni di persone che vivono a stenti, è un po' come uno che esce da una grave malattia, che ci ha sangue ancora pieno di virus e che per la sua debolezza rischia di essere attaccato dal virus ancora più maligni. Il fascismo per l'Italia di allora era un po' quello che un virus rappresenta per una persona appena convalescente. In un corpo sano, e l'attacco viene circoscritto e neutralizzato, in un organismo indebolito, la possibilità di difesa sono molto inferiori. E l'Italia, difatti, non seppe difendersi, favorito anche da una quantità di errori dei suoi avversari politici. Mussolini, che aveva le idee molto chiare, seppe farsi avanti e imporsi con facilità che può meravigliare, ma che invece si spiega perfettamente. E cosa fece? Agì come un abile generale che sa muovere le truppe proprio dove maggiore se ne presenta il bisogno. I giovani erano scontenti del governo che non concludeva nulla e che sembrava impotente ad affrontare una situazione sempre più difficile. Mussolini riaccendeva con i suoi discorsi. Diceva che era venuta l'ora di passare all'azione. Gli ufficiali, che tornarono dalla guerra, avevano la sensazione che l'Italia ignorasse i sacrifici che essi avevano fatto. L'ex bersagliere parlava di vittoria mutilata, accusava i nostri governanti di non saper difendere gli interessi del paese di fronte agli ex alleati. Si atteggiava, insomma, a difensore dei combattenti trascurati e ignorati. A Roma, Vittorio Emanuele III ascoltava inquieto le voci dei suoi ministri liberali e degli industriali preoccupati per gli scioperi e le rivendicazioni operaie, e Mussolini faceva capire che lui e gli iscritti del suo movimento politico, i fasci di combattimento, erano pronti a scendere risolutamente in piazza e come ho già raccontato, col passare del tempo lo facevano sempre più spesso e più volentieri. L'aria diventava pesante e nel 1922 Mussolini cominciò ad avere la sensazione che era arrivato praticamente il momento di agire. Nessuno avrebbe pensato seriamente di ostacolarlo. Non disponeva di molti uomini, erano qualche migliaio di ex ufficiali e di giovanotti scapestrati, di avventurieri e di ingenui esaltati, ma erano pronti a tutto. Gli altri, socialisti, popolari, repubblicani, liberali, invece di tenersi uniti contro la comune minaccia, commisero l'errore di dividersi, di non saper fare fronte unico e non pensavano che la lotta politica si potesse risolvere nello scontro in piazza. A Napoli, in una adunata di fascisti, uno dei delegati dichiarò apertamente che il loro movimento, pur non essendo che una minoranza, aveva il diritto di governare il paese in quanto l'aveva salvato dalla minaccia rossa. Un altro disse che a Roma il governo praticamente non esisteva e con ciò invitava il fascismo ad assumere l'iniziativa per la conquista del potere. www.redigio.it e la storia continua.